ingrandire la parte destra in alto. Si ha notato nelle mani dei carabinieri questi che io definisco tubi di ferro, ma comunque...
No, assolutamente no.
Adesso una domanda...
Assolutamente no, cosa?
Non l'ho notato.
È permesso alle forze dell'ordine scegliersi la...
Assolutamente no.
C'è la dotazione
che chiaramente è quella che viene distribuita, autorizzata e approvata con
certo.
Decreto.
Non ho nessun'altra domanda, grazie.
Domande?
Mi scusi, una precisazione. Le erano arrivate prima del vostro intervento in Corso Torino, quindi quando siete ancora sotto la questura, prima di arrivare sull'incrocio, le erano arrivate segnalazioni di problemi creati da questo corteo?
Non conoscevo neanche l'esistenza del corteo in quella parte di Genova, come l'ho detto prima. Sapevo che c'era un corteo, ma non sapevo fosse in quella zona di Genova e si trattasse poi del corteo.
Abbiamo sentito però che operavate su un canale aperto.
Sì, in quella mattinata di problemi ce n'erano tanti.
Certo, ce n'erano tanti. Lei ricorda...
Era
certo,
possibile se uno fosse stato nel corso con una conoscenza giusta.
Certamente, però quindi... era un corteo... corposo, non ce n'erano molti di quel tipo, cioè c'era valutato, funzionario Digos ci ha parlato di 10-15 mila persone, cioè era un po' unico nella sua corposità. Lei ricorda che se la centrale operativa prima del vostro intervento ha segnalato problemi, cioè ha chiesto l'intervento, diciamo, di reparti su quel corteo del tipo... portatevi in via Tolemaide perché le tute bianche stanno incendiando macchine, stanno facendo problemi.
Non ricordo di aver sentito messaggi di questo tipo.
Grazie, nessun'altra domanda.
Ci sa dire dove era almeno all'epoca posizionata la questura di Genova? La via, si ricorda una strada?
Il nome della via non me lo ricordo, era praticamente una via parallela a Corso Torino, in posizione opposta ovviamente a via Tolemaide, quindi verso la fiera. Diciamo.
Distante quanto?
Distante da quella zona un chilometro, grosso modo.
Vabbè. Vuole concludere il PM?
Sì. Senta, lei da quanto tempo è dirigente del reparto celere di Roma?
Reparto mobili.
Chiedo scusa, volevamo fare qualche altra...
Ah, volevate fare qualche domanda?
Sì, giusto... Vabbè. Vabbè. L'avvocato D'Addabbo, volevo soltanto chiederle una precisazione, togliendo appunto l'ordinanza che poi le ho dato in visione il collega prima della questura di Genova, leggevo appunto qui che proprio il passaggio a pagina 5 in cui si fa riferimento ai 200 carabinieri e belli, e in cui si sottolinea che lo stesso dirigente si avvarrà della collaborazione del vicequestore aggiunto, dottor Mancini Fabrizio. Volevo sapere se poteva essere questa la guida o...
No, era un funzionario che collaborava con me
e che non...
poi in una zona marginale rispetto...
Ah, ecco, qui comunque non ha partecipato ai momenti su via...
La guida perché tra l'altro doveva essere anche uno degli aggregati, quindi anche lui veniva da fuori Genova.
Ah, quindi...
Che ricordo io.
Può essere, coincidente.
No.
Va bene, sì, io non ho altro.
Sì, avvocato D'Agostino, due domande veloci. Lei prima ha riconosciuto in... illustrativo che le ha dato il PM all'inizio del suo esame, Luca Casarini. Lei lo conosce personalmente, Luca Casarini?
No, ho precisato per averlo visto in televisione, non lo conosco personalmente.
Ecco, lei quel giorno...
In quella circostanza.
Lei quel giorno a Genova l'ha visto?
No.
Non l'ha visto nel corteo. Il corteo quando è venuto avanti era silenzioso, parlava, C'erano dei megafoni, c'erano degli inviti, c'era qualcuno che diceva qualcosa, si ricorda?
No, io ricordo solo una gran confusione, quindi nel senso non per il corteo ma per i disordini che si erano verificati e si stavano verificando. Quindi una concitazione, la mia preoccupazione era molto lontano dal recepire i messaggi eventualmente scanditi da megafoni in corteo.
No, mi scusi, allora, da un momento che abbiamo visto anche in questo video, sì, in cui il corteo fermo, c'è poi un'avanzata dei carabinieri. In quel momento là...
Non mi ricordo.
Lei non ricorda? Non c'era nessuno che parlasse al megafono?
Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non dico che non ci fosse. Dico che non lo ricordo.
Quando lei prima ci ha descritto, diciamo, in sintesi l'avvenuto, lei ha detto che a un certo punto lei ha cercato di interporsi e di parlare. Con chi ha parlato?
Non lo so. Con qualcuno che stava in testa al corteo, che ovviamente non ho identificato.
Stava dietro gli scudi, che stava davanti agli scudi?
Probabilmente stava dietro, quando ha parlato con me stava davanti, quindi una persona con cui ho scambiato pochissime parole, nel senso che ferma il corteo, faccia arretrare i carabinieri, interrompiamo questo momento cruciale.
E questo quando è avvenuto?
È avvenuto dopo il contatto fisico tra...
E dopo le scene che abbiamo visto adesso, diciamo, del contatto tra gli scudi...
Esatto.
E... Subito dopo?
Subito dopo.
Subito dopo.
Credo proprio di sì, nell'immediatezza, diciamo, appena possibile.
Appena possibile, lei dice, sì, fatto questo momento in cui voi siete indietreggiati.
Esatto.
E nell'indietreggiamento poi è avvenuto quello che lei ha detto in Corso Torino. Corso Torino, siete indietreggiati fino a Corso Torino e il mezzo è rimasto in panne o è un altro momento?
No, è quello il momento, siamo indietreggiati con tutti i mezzi riprendendo Corso Torino, uno degli ultimi se non l'ultimo dei mezzi si è qua stato poi al centro della curva tra via Tolemaide e Corso Torino.
Ecco, alla luce anche delle immagini che abbiamo visto poco fa, che è il momento, diciamo, della carica al corteo, il corteo. Io ho visto che immediatamente dietro ci sono i blindati. È normale spostare i mezzi blindati dietro?
Cioè, normale, sì.
Cioè lei voleva andare, se non ho capito male, sotto, cioè, il tunnel, sotto il
mezzo,
scusi, mi scusi, mi consente di finire la domanda. Lei voleva andare sotto il tunnel con i mezzi blindati. Invece i mezzi blindati hanno seguito voi, hanno oltrepassato il tunnel. Questa è una... Hanno oltrepassato a destra, cioè il tunnel era dritto e loro invece sono andati a destra dietro a voi.
Non aveva senso mandare i mezzi sotto il tunnel, tra l'altro senza protezione in quelle circostanze. È ovvio che nei movimenti dei reparti il mezzo per prassi non si preoccupa di dove deve andare, segue il reparto.
Questa disposizione l'ha data lei sul come muoversi o...
No, queste sono prassi abituali di movimento dei reparti inquadrati, quindi non hanno bisogno di essere disposte al momento.
Ecco, io vorrei adesso mostrarle un momento del video che riguarda il corteo che poi è stato oggetto delle vostre dell'attenzione appunto nella... Il reperto che mostro è il numero 181.2.
cioè, sì, chiedo scusa, in questo momento di pausa volevo far presente che era arrivato in realtà più di mezz'ora fa il mio assistito Fonzino, se può mettere... Sì, Fonzino Giuseppe. Grazie. Anche Caruso, penso, Francesco, è presente. Francesco.
Vabbè, riassumeteci che cosa dice questo al megafono, chi è, dove siamo, e gli facciamo la domanda. Questa è una macchina bruciata, l'abbiamo capito. Avvocato Agostino,
sì, questo lustro io perché sennò... Sì, questo è un momento, mentre scende in via Tolemaide del corteo e incrocia quella macchina bruciata, è poco prima, diciamo, di quando incrocia, adesso non so dirle esattamente l'altezza. Si è sentito comunque, insomma, chiaramente questa persona col megafono dice chiaramente: noi non c'entriamo con questa macchina bruciata, non c'entriamo, e chi lo mette in relazione dovrà assumersi le responsabilità anche di quello che dice. Allora, io mi riferisco anche al fatto che lei prima ha detto ci sono stati episodi, lanci. Lei ha parlato anche del fatto che i cassonetti che si vedevano ribaltati erano forse stati ribaltati in quel momento o pochi atti. Allora lei vede che questo corteo avanzava invece in uno scenario già di cose già avvenute e rivendicava anzi la propria estraneità a questi atti. Lei di tutte queste cose non si è reso conto mentre veniva avanti il corteo?
Io non ho niente da dire su queste immagini perché io non ho visto la macchina, non ho visto l'incrocio, non ho assistito all'episodio, quindi...
Non l'ha vista la macchina bruciata?
No, perché probabilmente era a monte su via Tolemaide rispetto al punto dove sono intervenuto io, non so dove fosse la macchina, quindi non...
Ma messaggi di questo genere, messaggi col megafono di questo genere, lei non li ha sentiti?
Io no, non escludo che le siano stati dette anche certe cose in mia presenza, ma non le ricordo perché la mia attenzione era dedicata ad altro.
Ecco, io faccio un'ultima domanda. Quando noi abbiamo sentito una comunicazione radio, che come orario possiamo collocare intorno alle 14:59, facendo un po' di conti, in cui il dottor Zazzaro le dice: l'importante è che fai passare i bravi figlioli delle tute bianche. Lei che cosa fa per eseguire questo ordine?
L'ho già eseguito perché di fatto stavo già su via Torino, quindi già l'incrocio era libero, se non che nell'incrocio, al centro dell'incrocio c'era poi il mezzo dei carabinieri che credo più o meno in quell'ora stava bruciando. Quindi diciamo che la mia parte l'avevo già fatta, perché sono io a chiedere anche alla sala radio di consentirmi di verificare lo stato del personale reparto, che era stanco,
quindi
di attestarmi su una zona fuori dalla zona.
Quindi lei sta dicendo che le 14 più o meno 59, questo è un orario più o meno esatto perché è l'orario della comunicazione, e lei aveva già provveduto a far arretrare, diciamo, i carabinieri e che già si stava verificando l'episodio che riguardava il blindato.
Se l'orario è giusto, ritengo
sì. L'orario non è che lo dico io, nel senso che lo dice la telefonata, il file.
Allora, sì.
E quindi lei dice: in quel momento avevamo già finito, eravamo già arretrati e invece i manifestanti stavano...
Avevo l'intenzione proprio per arretrare e quindi mi ero già tolto, diciamo, dalla fase, dal fronte con la parte contrapposta.
Va bene, poi sono con gli orari e quindi verificheremo. Certo. La ringrazio.
C'è l'avvocato Nucci.
Velocissima. Maurizio Nucci. Dottore Mondelli, lei ha riferito che nella prima mattinata aveva prestato servizio in via De Novi.
Vicino a piazza Paolo De Novi.
Perfetto, da Novi. Lì c'erano già stati incidenti nella prima mattinata. Sì. Tanto che poi lei aveva richiesto alla centrale operativa di poter far riposare probabilmente i sei uomini e aveva chiesto di potersi recare in questura.
Quell'occasione non ho chiesto niente, è stata la questura che al termine degli scontri mi ha detto vieni, sì, fermati nei pressi.
Il risultato non cambia, per cui lei si è recato in questura. Poi dalla questura...
Non in questura ma nei pressi.
Nei pressi della questura. Successivamente poi le avevano indicato la zona di Marassi come luogo ove intervenire. E questo diciamo intorno alle ore 14, più o meno questo si è capito dai filmati. Per cui lei poi rimane con...
La domanda qual è? Avvocato non c'è.
Sì, se erano previsti in quella zona dove poi lei è rimasto imbottigliato con il suo contingente degli scontri, se era considerata giorni prima una zona calda.
No, nessuna zona di Genova era considerata.
Nessuna zona di Genova era considerata zona calda?
No, dove potevano verificarsi scontri, sulla base di cosa, scusi? Noi potevamo fare una valutazione del genere.
Senta, lei ha partecipato a delle riunioni operative nei giorni precedenti? Certo. Ha partecipato a delle riunioni operative nei mesi precedenti?
Qualcuna.
A Roma?
Qualcuna.
A Roma?
Qualcuna. Ce ne sono state diverse a Roma.
Perfetto.
Qualcuno ha partecipato, altro.
L'oggetto di queste riunioni verteva su che cosa?
L'oggetto di queste riunioni verteva sulla pianificazione dei servizi in occasione del G8 a Genova, in fare in modo e in maniera che le cose potessero andare al meglio.
Perfetto. Certo. Si è discusso anche... In base alla toponomastica, alla dislocazione delle...
Sapevamo che c'era una zona rossa, questo vuole dire?
No, sapevate anche che c'era una zona che era di interesse più di un'altra, per cui c'era una zona che poteva essere interessata da un corteo di 200.000 persone e un'altra zona dove non era previsto nessun corteo.
Avvocato, questo non mi risulta.
Risulta che ci sono state delle riunioni per stabilire ed autorizzare i percorsi dei cortei nei giorni precedenti.
Sicuramente avranno preso contatti con l'ufficio di gabinetto della questura, così come è previsto dalle norme. Non con me, né io dovevo essere messo a conoscenza di questi fatti.
Cioè lei...
Uno dei 230 funzionari che erano aggregati, non so quanti sono, 220, alla questura. E certamente non è che tutti noi venivamo notiziati di tutte le attività che in quel momento stava mettendo in atto la questura di Genova. C'erano altri colleghi che si occupavano di certi rapporti.
Per cui lei nel momento in cui interviene su via Tolemaide...
Non sapevo né che fosse via Tolemaide, né che ci fosse il corteo delle tute bianche che stava scendendo da via Tolemaide, niente di tutto questo.
Nel momento in cui interviene come funzionario di pubblica sicurezza, certo, con l'intento di pacificare i carabinieri da un lato e i manifestanti da un altro, lei ha notato la presenza di spranghe e bastoni oppure ha notato se c'erano armi improprie?
Io armi improprie l'ho notate per tutta la giornata e l'ho anche subite.
No, no, stiamo parlando in quel preciso momento in cui lei interviene per pacificare.
Le dico prima, durante e dopo le immagini...
Io le ho chiesto nel preciso momento in cui... Allora, in quel preciso momento...
Nel momento in cui stavo parlando con la controparte nessuno mi ha dato una bastonata in fronte, ecco, questo per essere precisi. Un attimo dopo, quando mi sono girato di spalle e ho rimesso l'ubot, sono stato colpito da diversi oggetti tirati, immagino, da dietro le prime file del corteo.
Senta, in occasione di questo fronteggiarsi tra i carabinieri e la polizia, lei ha notato una resistenza attiva da parte dei manifestanti?
Sì.
Hanno avanzato? In base alle immagini che ha visto, in base alle immagini che ha visto,
perché no,
in calza l'avvocato senza fargli rispondere.
Prego?
Non ho capito.
Sto facendo la mia eccezione.
Lo
non lo fa rispondere.
E non faccio domanda ripetitiva, avvocato.
Lei, in base alle immagini che ha visto, i manifestanti indietreggiavano o avanzavano?
Tentavano di avanzare.
In base alle immagini che si sono viste.
Avvocato, questa è la sua risposta.
Senta, gli scontri della mattinata, quelli che avevano preceduto il tutto, dove poi lei era stato, diciamo, per qualche ora nei pressi della questura, erano scontri che provenivano da un corteo o da gruppi singoli?
Scontri che provenivano da gruppi.
Gruppi che...
Come li vuole connotare? Di decine, centinaia di persone? Non so in che forma o se fossero organizzati.
Questi stessi gruppi poi sono rimasti in zona oppure...
Si sono dispersi nelle vie limitrofe.
Successivamente lei ha detto che praticamente c'erano dei gruppi che si ricompattavano all'interno del corteo cercando rifugio subito dopo gli scontri. Stiamo parlando sempre di via Tolemaide. Può escludere che si tratta degli stessi gruppi della mattinata?
Né confermarlo né escluderlo, ovviamente.
Nessun'altra domanda?
Sono finite le domande? Sì o no? No, l'avvocato Nucci non risponde. Non ho capito. Ha finito?
Si ha detto nessuno.
Sì, sì, sì. Senta, il capitano Bruno, adesso prendiamo il passo alla trascrizione, se ad un certo punto della sua deposizione ci ha detto che lei dette l'ordine di disperdere il corteo, quelli del corteo. Si ricorda una cosa del genere?
No, assolutamente no.
Ci ripete sinteticamente quali sono stati gli ordini che lei ha trasmesso al capitano Bruno?
Certo, gli ordini erano quelli di attraversare l'incrocio a piedi con gli uomini che avanzavano prima e i mezzi a seguire per portarci nella zona che c'era stata indicata dalla questura. Quindi questo è stato l'unico ordine che ho dato fino a quel momento. L'altro ordine l'ho dato quando mi sono frapposto tra i dimostranti e il personale dell'Arma dei Carabinieri per farlo arretrare verso l'opposizione.
Il secondo ordine riguardava l'arretramento verso Corso Torino.
Certamente.
Vabbè, vuole concludere? No. Può andare, grazie.
Grazie.
Chi chiamiamo?
È il dottor Cantafora.
Dottore Cantafora. Anche su queste ultime due deposizioni dobbiamo vedere i video, no? Pubblico Ministero,
non ho capito.
Anche per questi ultimi due testi dobbiamo visionare i video, no?
No, no, per il dottor Cantafora no.
Buongiorno.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Alfredo Cantafora è nato a Crotone nel 16-5-63, dirigente della Digossi Cosenza.
Prego il PM.
Sì, dottor Cantafora, lei ha seguito l'indagine fin dall'inizio. Ecco, vuole riferire sinteticamente alla Corte come è nata l'indagine e fino alla sua conclusione?
Sì, dunque, nel mese di maggio del 2001 fu inviato alla RSU della Zanussi di Rende un volantino attraverso il quale i NIPRE, cioè i nuclei di iniziativa proletaria rivoluzionaria, rivendicavano un attentato commesso alla sede dell'OIAI, Istituto per gli Affari Internazionali, sede anche del Consiglio per le Relazioni Italia-Stati Uniti. Siccome pensavamo che questo indirizzo non fosse casuale, ma fosse il fatto che l'indirizzo di Rende fosse legato alla presenza in quel centro dell'Ateneo dell'Università della Calabria, che è un Ateneo presso il quale ormai da tempo gravitano e proliferano realtà antagoniste, e siccome ritenemmo quel volantino un chiaro segnale di mobilitazione delle cellule vicino al NIPRE, inviammo un'informativa alla Procura della Repubblica di Cosenza chiedendo l'intercettazione di soggetti vicini all'area antagonista. successive e brillanti investigazioni della DIGOS di Roma consentirono di accertare che la sigla NIP era stata precedentemente utilizzata per rivendicare attentati di più basso profilo rispetto ad esempio a fatti di sangue come gli omicidi Biagio e D'Antona da militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente. E il filone investigativo che nacque da questa informativa consentì, e per la verità da questa informativa, quindi dalle indagini della DIGOS e non come si è detto e letto da più parti, da un fantomatico girovago rapporto del Rosso dei Carabinieri di Catanzaro, i quali intervennero delle investigazioni, ma in un momento successivo a quello della nascita di queste indagini da parte della DIGOS e con i quali vi fu un intenso interscambio di informazioni investigative, molto proficuo per la verità per le indagini. Dicevo, da questo filone investigativo, grazie a questo filone investigativo, si fece luce sulla fase embrionale della nascita della rete minore del Sud Ribelle, che vedremo in seguito che cos'è. Comunque, tra i primi soggetti intercettati vi fu Francesco Cirillo, il quale già allora era noto a noi, alla DIGOS di Cosenza, sia per i suoi trascorsi sovversivi, avendo egli ricevuto per esempio una condanna per cospirazione politica mediante accordo, ma anche per le sue frequentazioni con soggetti del panorama terroristico nazionale, avendo egli frequentato persone come Renato Cuccio, che storicamente e notoriamente il fondatore delle Brigate Rosse. E con questi mi pare che ebbe pure un periodo di codetenzione all'interno della casa circondariale. Cosa del quale il Cirillo discute in una intercettazione ambientale con la sua compagna Zialita, nel corso della quale dice anche tra le altre cose, definisce quelli di prima linea come guerrafondai, scusi l'espressione signor Presidente, ma li definisce parolai del cazzo, rispetto a lui invece un altro suo compagno.
Presidente, mi perdoni, ma il test può continuare a, peraltro interessantissimo, dire, ricostruire i fatti così o le domande dovrebbero essere determinate? Altrimenti...
Io sto riferendo sull'indagine.
Sta riferendo sulla domanda.
No, sta commentando anche eventuali altri spunti che derivano intercettazioni.
Un po' colorito,
forse un po'. Dovremmo essere un attimo più sintetici.
Colorita l'intercettazione, signor Presidente. Non è, io riferisco testualmente ciò che dice il
Presidente.
Non interveniva a favore di Cirillo, che è il suo difensore, era proprio sul modus operandi, molto più complessivo. Il Presidente ovviamente ha colto il senso del mio intervento. Grazie.
Allora, Presidente, chiedo scusa. Posso? Presidente, chiedo scusa. Sono le intercettazioni, comunque non credo che, al di là di tutto quello che il collega dice, ci sono le intercettazioni, per cui che ripeta ad libitum, le intercettazioni sono oltretutto acquisite dalla Corte, mi pare inammissibile.
Credo che sia delle sue indagini e quello sta, su quello sta rispondendo. Per i giudici
sta riferendo, testualmente il contenuto di un'intercettazione telefonica, testualmente, tant'è che ha riferito un'espressione piuttosto colorita.
Non si può deporre sull'intercettazione se non è ritualmente trascritta e ritualmente acquisita. Il divieto riguarda solamente questa ipotesi, che poi si possa invece riportare e deporre sull'intercettazione se è ritualmente acquisita, su questo non ci piove.
Posso continuare? Allora, sì. Quindi dicevo di questa intercettazione per fare capire quanto fosse violenta l'idolo del Cirillo, considerato che lui definiva quelli di prima linea parolai del cazzo, a differenza sua che invece era molto più cioè andava oltre, decidendo di andare insieme ai brigatisti insieme a un suo compagno. Ma comunque l'indole violenta del Cirillo emerge anche da altre conversazioni, da una miriade di conversazioni, una delle quali, la prima che mi viene in mente, è tra due soggetti di rischio zero, i quali, commentando la fuoriuscita del Cirillo da questa struttura ambientalista, dicono che lo ha fatto perché giudica le iniziative della sigla molto, piuttosto pacifiste e salottiere, e invita tutti i partecipanti a rischio zero a transitare nella rete del meridionale del Sud Ribelle. Ma che cos'è questa rete meridionale del Sud Ribelle? Rete del Sud Ribelle è un'associazione nell'ambito della quale dalle indagini
adesso,
emerge
dalle
indagini, dalle indagini che abbiamo
che
fatto noi, esatto,
indagini.
È chiaro. Un'organizzazione nella quale esistono un duplice livello, uno violento, un altro un po' meno, presso il quale il livello violento fa attività di proselitismo, che si propone di assaltare le città nelle quali vengono svolti i vertici internazionali, specialmente in special modo se in chiave antiglobalizzazione, e quello anche di commettere una serie di reati di resistenza pubblico ufficiale.
E questo quale tipo di indagine ha svolto per
le intercettazioni telefoniche?
Dalle intercettazioni telefoniche.
L'attività informativa compiuta su internet, l'attività informativa.